noi abbiamo il piacere di avere l'ex DS dell'Empoli, Pino Vitale, in collegamento. Direttore, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera, allora abbiamo sentito prima le parole di Andrea Azzoli commentare questa partita, perché l'Empoli ultimamente sta prendendo davvero troppi gol. Qual è il problema della squadra toscana, che ne ha presi 5 gol Sassuolo, 3 con la Lazio pur pareggiando, 4 col Milan, ma insomma ecco questi 4 poi con la Roma. È un periodo un pochino di flessione probabilmente sia nei risultati che nel rendimento, al di là di una stagione fantastica.
Direi che l'Empoli, come sappiamo, gioca bene a calcio, perché sì. Andrea Azzoli la fa giocare bene,
sì.
Credo che abbia affrontato la Roma stasera con troppa superficialità, addirittura un po' con arroganza. Ha fatto la Roma il primo tempo, le ha schiacciati, ha fatto di tutto. Il secondo tempo si sono ripresi, però ormai la partita era andata. L'Empoli è stato troppo presuntuoso, ha giocato con arroganza con la Roma. La Roma tecnicamente superiore, e sicché magari l'Empoli doveva fare come ha fatto tante volte, aggredire, cercare già la palla, e invece no, insomma, si è messa sullo stesso piano della Roma, e che, non avendo la qualità della Roma.
E allora, a proposito di Roma, Jacopo, c'è anche l'ex Roberto Scarnecchia.
Buonasera Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao. Ciao ragazzi, eccomi.
Roberto, vado da te subito perché mi interessavano molto le parole di Pino Vitale relative all'arroganza dell'Empoli. Dall'altra parte c'è una Roma che invece offre forse, in proporzione a un avversario comunque molto serio, il miglior primo tempo stagionale. Un calo nel secondo tempo, però stasera, Roberto, più notizie positive che negative. Mourinho anche molto soddisfatto nel post-gara, dava a vedere questo.
Beh, sì, diciamo che 4-0 il primo tempo, è chiaro che poi entri il secondo leggermente più scarico, no? È normale, ci sta, un calo di tensione, un calo di attenzione. L'Empoli sappiamo che è la squadra rivelazione, una delle squadre rivelazioni di quest'anno, per cui non ha mai mollato, ha cercato di reagire, ha fatto 2 gol, però ormai quando al primo tempo finisci 4-0, a meno che non hai una debacle completa e quell'altra squadra fa dei miracoli, tanto è vero che è finita 4-2 comunque con 2 gol di differenza.
Tanto è uscito Ibrahimovic, si è infortunato, sì. Ed è entrato Giroud quando siamo all'altezza del 28esimo minuto. Per quanto riguarda direttore la partita, prima invece con Mourinho si analizzava tatticamente il fatto di Mkhitaryan messo su Ricci per cercare un po' di spegnere la fonte del gioco. È una Roma che cambia spesso modulo, oggi diciamo ha infoltito un po' il centrocampo per cercare di chiudere anche le vie centrali, no?
Ma credo che abbia avuto, sia stata facilitata, ha ragione Scarnecchia, quando si perde 4-0 il primo tempo che può giocare, credo che sia stato presuntuoso, e la Roma, come ha detto giustamente il vostro ospite, l'ex giocatore che era anche bravo a giocare, ha fatto troppo poco l'Empoli, la Roma ha giocato troppo meglio, non c'è stata partita, stranamente, perché l'Empoli gioca anche bene, Andrea Azzoli, uno di quelli, è la squadra in campo, la mette bene e gioca anche bene. Direi che stasera diciamo che ha toppato la partita, poi è chiaro il secondo tempo l'Empoli ha reagito con la Roma, giustamente vinceva 4-0, la partita è finita 4-2, ma insomma la partita è finita alla fine del primo tempo.
No, questo sicuramente. Jacopo?
No, io volevo tornare da Roberto per sottolineare come, insomma, riguardo ai rinforzi Mourinho ci aveva visto lungo, perché soprattutto a centrocampo qualcosa evidentemente serviva. Sergio Oliveira ha cambiato un po' faccia alla Roma, 3 partite, 3 vittorie, 2 gol nelle prime 3 uscite, di cui uno oggi anche su azione, oggi una partita da protagonista assoluto. Quanto sposta nelle dinamiche giallorosse un giocatore di pensiero, di geometrie, di raccordo, piuttosto che un semplice grande, tra virgolette, incursore come Veretout, che è alla seconda panchina consecutiva, lo ricordiamo, anche nella scorsa, non si fosse rotto Pellegrini, si sarebbe seduto in panchina, insomma, Roberto.
Beh, è chiaro che il centrocampo è un po' il fulcro della squadra, no? Un po' l'anima, per cui è normale che un giocatore che riesce a rendere equilibrata la squadra è fondamentale. L'equilibrio lo dà il centrocampista, il regista, la Roma gli mancava proprio. Io da Mocca avevo detto che c'era la possibilità di mettere Pellegrini in quel ruolo, perché avrei visto Pellegrini arretrato un po' a centrocampo, magari insieme a Cristante, insieme allo stesso Veretout. E invece con Sergio Oliveira sapevo che era un bel giocatore, l'avevo visto col Porto, però fa veramente la differenza in questo momento a centrocampo ed è importantissimo perché rende l'equilibrio della squadra, scusa il gioco di parole, equilibrato. Quindi credo che questo acquisto sia stato molto molto azzeccato da parte della società e naturalmente Mourinho l'ha accolto a braccia aperte. Quindi bene, Roma ha cambiato abbastanza volto, perché la Roma è una bella squadra, un bello organico, una bella rosa, quindi mancava qualche cosina e non andrei a cercare altro per il momento.
Direttore, invece è andato ancora in gol Bairami, no? Che ha attraversato un periodo un po' di appannamento, ma adesso è ritornato titolare, è un giocatore tra l'altro sulla bocca un po' di tutti anche per quanto riguarda il mercato, può andare in una grande, sarebbe pronto secondo lei? Quanto vale questo giocatore?
Ma io non credo che l'Empoli venda dei giocatori, lo sapete meglio di me, l'Empoli è una fabbrica di giocatori da sempre. E l'Empoli aspetterà la fine del campionato.
No, quello sì, no, non in questa finestra,
c'ha
certo.
C'ha il difensore centrale, Viti, c'ha Ricci, c'ha Benami, insomma, c'ha diversi giocatori giovani che andranno in società importanti. Poi, sai, una cosa è giocare a Empoli in provincia, una cosa è venire a Roma, andare a Torino, andare a Milano. Scarnecchia lo sa meglio di me, le piazze sono differenti. L'Empoli c'è già per salvarsi ed è una piazza dove accettano di far giocare i giovani. Quando poi si va da altre parti, però la storia dell'Empoli dice che ha avuto tantissimi giocatori importanti negli ultimi 20 anni, che poi il più importante chiaramente è stato Di Natale, ma hanno avuto tanti che hanno fatto bene in tanti posti, come Maccarone, come Bresciano, insomma, come Rocchi nella Lazio, sì. Hanno avuto tanti. Però ecco, l'Empoli è molto più facile, perché però poi bisogna fermarsi nelle grandi piazze, che non è come uguale come già l'Empoli.
Però per esempio Bairami, si parla molto di Lazio per la prossima stagione, potrebbe adeguarsi per le caratteristiche al 4-3-3 di Sarri, oppure è troppo simile a Luis Alberto, diciamo, cioè è un trequartista, come lo vede? Mi interessa, cioè sono curioso.
Se Sarri lo vuole, sa come impiegarlo. È uno che a forza è che trova anche il gol abbastanza con facilità. E bisogna vedere poi Sarri come vuole impostare la squadra. È chiaro che sono convinto che Sarri in un paio d'anni riesca a far giocare di fare una bella squadra anche alla Lazio.
Jacopo. No, io a proposito di affermazioni torno a Roberto Scarnecchia, perché oggi Tammy Abraham, segnando ancora, arriva a 17 in 30 partite, stabilisce un nuovo record dal 91-92, sì, 10 in campionato, nessun inglese riusciva a segnare 10 gol in campionato dal 91-92. Insomma, è chiaro che se questa Roma ha un faro tecnico ed emotivo in questo momento, lo ritrovo in Tammy Abraham, che è arrivato per questo e sta finalmente riuscendo a dare quello per cui è stato acquistato. Nei prossimi anni sarà lui ancora, secondo te, a rappresentare un po' il vero traino tecnico per la squadra, Roberto?
Ma allora, io credo che nel momento in cui si fanno degli acquisti e si crea un gruppo, bisogna lavorarci, perché se stiamo sempre a cambiare non si prenderà mai una continuità, non si farà mai una continuità. Cioè, un gruppo va gestito e va coltivato. Tu non puoi pretendere che un anno semini e poi vuoi raccogliere subito. Se non raccogli, i semini, vuol dire che la terra non ti dà mai quello che tu vuoi, no? Quindi bisogna avere pazienza. Adesso ha costruito questo gruppo, sono arrivati questi giocatori, deve avere pazienza. È arrivato Mourinho, che so 6 mesi che lavora con la squadra, non 6 anni. Diamo tempo al tempo, cioè adesso oggi nel calcio vogliamo tutto subito, dopo 2 mesi, dopo 1 mese, ah no, ormai l'Inter non raggiungerà più Milan e Napoli, ah no, quella squadra lì non va bene, ah la Juventus è fuori dai giochi, cioè tutto troppo veloce, come il calcio è veloce, è diventato veloce, infatti sinceramente molto meno tecnico di quando giocavo io. Ma detto questo, il direttore ha ragione, cioè anche i giocatori, no? Quando sei nelle piazze come Milano, Roma, io ho giocato Roma, Milano, Napoli, è un discorso, io ho giocato anche a Pisa però, quindi giocatori veri si valorizzano e si vedono poi nel momento in cui fanno il salto di qualità, non di categoria. Qualità vuol dire che da una squadra buona vai in una squadra di successo, vai in una squadra che tenta di vincere qualcosa, no? Di vincere il campionato, una Champions League. Dall'altra parte ritorniamo alla Roma, e la Roma sta costruendo, sta mettendo dei ma ci vuole, per fare un palazzo di 100 piani ci vogliono 50 metri di fondamenta. Allora, se ogni volta che facciamo le fondamenta stiamo a ributtare il cemento e le chiudiamo, è finita, poi le riapriamo, compriamo altri giocatori. Secondo me questo gruppo deve lavorare, punto. Vuoi sostituire uno o due giocatori? Guarda, abbiamo dato via con Jesus, no? E non l'avrei mai dato via io, per esempio, per carità. Adesso sono arrivati i Bagnets, è arrivato Mancini, sono due ragazzi. Se non c'era Smalling, la difesa ancora titubava. Con Smalling in mezzo, secondo me la difesa a tre è azzeccatissima. Lasciamo lavorare il gruppo. La Roma può fare bene, ma bisogna un po' di tranquillità.
Direttore, invece una battuta anche su Pinamonti, oggi ancora in gol. È chiaro che il è un po' quello che dicevamo prima, cioè anche il contesto aiuta, no? Perché poi è un giovane che magari in grandi piazze non giocava.
Sono d'accordo, aveva trovato difficoltà in grandi piazze. L'Empoli negli ultimi 20 anni, sono d'accordo con quello che ha detto Roberto Scarnetti, è una cosa è giocare, quando si gioca in provincia, negli ultimi 20 anni l'Empoli ha fatto B e A, e Pinamonti a Empoli sicuramente farà bene, continuerà a fare bene, farà ancora dei gol. E poi però l'anno prossimo una pedina importante per l'Inter, per gli scambi, per queste cose qui. È chiaro che giocare a Empoli è molto più facile che giocare da altre parti. Quando si va da altre parti, quando si va a Roma, a Napoli, Milano, anche a Firenze, sono città abituate, vogliono vincere, vogliono, i tifosi non hanno la pazienza di aspettare, vogliono giocatori fatti. Ecco perché tante volte qualche giovane si brucia.
Certo. Roberto, fino a questo momento, anche per insomma andare su temi più attuali, anche su Milan-Juventus, delle due squadre, quali sono gli uomini più in vista? Quali potrebbero effettivamente decidere questa partita? Perché da una parte ci sono vari Dybala, Locatelli, eccetera, dall'altra c'è un Leao in grande spolvero e un Theo Hernandez vicino al rinnovo. È una partita insomma che passa anche dai singoli. Quali sono per te quelli che più possono incidere?
Ma hai detto bene, l'hai nominati in questo momento, hai nominato Dybala e Leao. Secondo me sono due giocatori che stanno in una buonissima condizione. Adesso si è visto l'inizio della partita, sono tutti e due molto motivati. Morata un pochettino spento, Ibra è uscito per Giroud. Insomma, diciamo che due giocatori come Leao e Dybala possono cambiare la partita, anche se la vedo molto equilibrata. Insomma, questo sono due squadre che per il momento si pareggiano. Se dovessimo andare ai punti sarebbero pari in questo momento.
Bene, direttore, un'ultimissima prima di salutarla su questa partita, Milan-Juve.
Ha già detto tutto Roberto, da ex giocatore, ha già inquadrato. Avete nominato giocatori che possano decidere la partita. E credo che se c'è qualcuno che possa vincere, è più facile la vinca la Juve che del Milan.
Benissimo.
Questo è il mio pensiero.
Benissimo, benissimo. Direttore, grazie per essere stato con noi. Buona serata, gentilissimo.
Grazie, direttore.
Grazie. Invece, Roberto, un'ultimissima, ti chiedo proprio sempre a proposito di Milan-Juve, per quanto riguarda la prossima stagione, rinnoveresti a Ibrahimovic o penseresti di investire invece su un'altra tipologia di attaccante? Magari tenere Ibrahimovic, non so, nei quadri tecnici, per dire, perché comunque anche fuori dal campo mi sembra importante.
Ma sai, è una strategia societaria, nel senso che io comunque a Ibra lo terrei ancora in campo. Terrei ancora in campo per tanti motivi, perché all'inizio di quest'anno è stato lui che ha tirato su per le prime 4-5 gare la squadra. Era davanti, ha fatto veramente molto molto bene. Quindi io credo che questo giocatore possa ancora dare un impulso molto molto importante. Poi ripeto, è stato fuori per infortunio, poi rientrato, insomma ci sono tante situazioni che vanno anche trattate e parlate con lui, perché credo che, come hai detto tu, cioè, l'importanza di questo giocatore non è solo in campo, ma anche fuori, per cui rimarrà nei piani. Secondo me, se Paolo Maldini non è stupido, è stato un mio ex compagno, lo conosco molto bene, non è stupido, quindi lui sa esattamente come comportarsi con Ibra e come parlarci e come cercare di trovare un accordo. È chiaro che questo può portare sicuramente a un rinnovo, poi che sia in campo o fuori questo non lo so, però in questo momento è troppo carismatico per poterci rinunciare.
Benissimo, Roberto, grazie per essere stato con noi, buona serata, a presto.
Grazie Roberto.
Grazie, ciao, grazie
a Roberto Scarnecchia.